abbiamo passato la metà del corso ormai, ci resta adesso l'ultima parte, gli ultimi tre sabati, e vogliamo riprendere il discorso, così per avere un po' il quadro del corso, dei vari argomenti. Come vi ricordate, abbiamo cominciato partendo dalla comunità, dalla necessità della comunità. Voi siete qui non semplicemente per vostro, così, vostra scelta, vostro gusto, per hobby, per fare un servizio umanitario, ma anche inviati dalla comunità, al punto tale che c'è proprio anche il consenso del parroco per esercitare questo ministero, quindi a nome della comunità anche, no? Ministero della comunità. E abbiamo visto la prima volta, l'idea forte, l'idea chiave era questa, che noi siamo fatti in maniera tale che per vivere, non solo per lavorare, ma per vivere, abbiamo bisogno di essere legati alla comunità, che è un corpo, che è un organismo vivo, che è il corpo mistico di Cristo. E questo non soltanto dal punto di vista umano, psicologico, nessun uomo un'isola, tutti abbiamo bisogno degli altri, non solo del medico, ma anche di tanti altri interventi, delle persone anche dell'educazione, della formazione, eccetera. Nessuno è un'isola. Questo vale anche dal punto di vista spirituale. Avevamo visto, c'è una legge biblica della salvezza in comunità. Se ricordate, avevamo fatto un po' un excursus veloce su alcuni passi della scrittura, dove si vede come il Signore, nella sua provvidenza, ha avuto di mira quella di riunire una comunità, di riunire un popolo a vari livelli. C'è la piccola comunità che è la famiglia, c'è la comunità più grande che è la comunità parrocchiale, poi avanti la Chiesa universale. E questa slide è importante perché fa il riassunto di tutto quello che abbiamo detto, cioè della necessità di essere legati a una comunità, di essere mandati in una comunità e di esercitare il nostro ministero portando anche la preghiera, la presenza, le notizie di tutta la comunità. E la comunità fondamentalmente è la parrocchia. Ogni ministro è legato a una parrocchia, quindi è chiamato a lavorare nella parrocchia, anche se fosse di tanti altri gruppi diversi, però il ministero lo fa a nome della Chiesa, a nome della comunità, anche a nome di Cristo stesso, vedremo, continuando la missione stessa di Cristo. È un ministero. Vediamo oggi cos'è questo. La rivediamo questa frase, questa slide così importante, sintetizzata da uno dei grandi liturgisti, Vagagini. Per comunicare la sua vita divina al mondo, Dio ha avuto la mira di fondare una comunità. Quindi ci vede legati uno all'altro come famiglia, non separatamente come singoli, ma legati insieme. Di modo che i singoli, quindi ognuno di noi, nella sua individualità, nella sua ricchezza, nella sua particolarità, nella sua unicità, non possono i singoli né esistere, perfino non neanche l'esistenza, è come un tralcio quando è staccato dalla vite, stanno facendo le potature, quando è staccato basta, è finito. Non può né esistere né svilupparsi, quindi crescere, realizzare la sua chiamata, la sua vocazione, che in stretta connessione anche fisica con questa comunità. È la legge biblica della salvezza in comunità. Quindi questo è il punto di partenza per i ministeri, a nome della comunità e legati alla comunità. Assumono la linfa stessa dalla vita del corpo mistico di Cristo. In questa comunità il capo, quello che dà la vita, che dà il dono dello Spirito, che distribuisce i carismi e i ministeri, è Cristo stesso. Ora andiamo veloci avanti, saltiamo tutto il resto e veniamo ai vari ministeri. Questa parte l'abbiamo fatta, se ricordate, l'altra volta. Ecco i ministeri, le diverse funzioni all'interno della comunità. Pur essendo parte di un corpo, però, rimane la nostra specificità, la nostra chiamata, la nostra vocazione. È come San Paolo usa spesso questa immagine del corpo. La Chiesa non è qualcosa di di materiale, di esteriore, fatta di muri, eccetera, ma quello è un simbolo, è un segno che richiama la Chiesa, che è fatta di persone, è un corpo vivo. Come nel corpo ci sono tante membra, e tutte queste membra hanno una funzione specifica, l'occhio deve vedere per tutto il corpo, il piede deve portare il corpo, la mano, tutti i vari organi lavorano, così ecco anche nella comunità, ognuno ha dei doni particolari, che vengono dallo Spirito, sono doni dello Spirito Santo, poi riconosciuti nella comunità cristiana e poi magari confermati anche da un mandato del Vescovo. Come la Chiesa, così l'Assemblea, cioè la comunità, la parrocchia, diciamo assemblea per dire quelli che ci sono, quelli che partecipano alla vita della comunità, perché alcuni sono, vivono in quel territorio geografico di quella parrocchia, ma non sono parrocchiani veri perché non partecipano di fatto. È come un corpo articolato con diversità di ruoli e strutturato gerarchicamente. Vuol dire che c'è un'armonia, che c'è un ordine, che non c'è una confusione. No? Ognuno fa la propria parte, perché ha dei doni particolari, perché ha una chiamata particolare. Quindi il ministero è qualcosa di specifico per ciascuno all'interno del corpo che è la vita della comunità. Il primo dei ministeri, vuol dire il primo del servizio di tutti gli altri, che perché l'autorità è servizio, è il celebrante. Andiamo ai ministeri liturgici, non sono solo quelli liturgici. Ci sono anche tutti gli altri, pensate alla catechesi, la carità, gli anziani, gli ammalati, l'oratorio, tantissimi ministeri, no? Però adesso ci concentriamo qui perché è sempre quello che è. Il primo di questi ministeri liturgici è il vescovo. Il vescovo deve essere il primo nel servizio, il primo nella preghiera, il primo nella carità, il primo nell'ascolto, il primo di tutto, poi farà quello che può, però è chiamato ad essere questo come vescovo. E il sacerdote, anche lui, nella sua comunità deve essere il primo nella preghiera, il primo nello spezzare la parola, il primo nella carità, il primo nella vicinanza, il primo appunto che insomma guida il cammino anche degli altri e che tira la cordata. Il celebrante guida, precede l'assemblea nella persona di Cristo. Qui allora si vede il ministero del celebrante, che non è semplicemente il Don Stefano o altri, no? Ma è il celebrante in quanto ministro, quindi al di là della specificità della persona dobbiamo guardare il ministro. Il sacerdote presiede l'assemblea della persona di Cristo, quindi è uno che agisce a nome di Cristo stesso. Questa è un'affermazione del Concilio. Nel libro, nella Costituzione liturgica, nel primo documento del Concilio, quello per noi decisivo perché riguarda la liturgia, della Costituzione liturgica, si dice questo, e poi si specifica anche meglio che cosa vuol dire che è uno che presiede nella persona di Cristo. Vuol dire che la comunità, quando è raccolta in preghiera, ha un presidente che dirige effettivamente la preghiera. Questo presidente non è un titolo onorifico semplicemente, ma è celebrante, quindi è il primo che prega, è il primo che ascolta la parola, è il primo che vive la carità, compie azioni sacre, spezza il pane, non è un semplice responsabile del buon ordine, non è un cerimoniere, no, ma è il primo che prega, che ascolta la parola, che spiega la parola, eccetera, come poi tutti gli altri anche sono invitati a fare. Non è un semplice titolo onorifico, don come titolo onorifico. No, don indica questa trasformazione che è avvenuta al momento dell'ordinazione, per cui quella persona lì è stata trasformata in ministro di Cristo. È qualcosa che tocca profondamente la persona, l'ordinazione. No? È una trasformazione dell'essere stesso della persona, tutto tale che quello lì parla a nome di Cristo. Questo è il mio corpo, dice nel cuore della messa, non è mica il corpo del sacerdote, chiaro, no? È Cristo stesso, dice in persona Cristo. Per quale motivo, con quale autorità uno è presidente e celebrante? Diciamo quello per cui non è, motivo che non è valido, non è per elezione dell'assemblea. non è perché è votato, il parroco non è votato dalla comunità, dall'assemblea. Non è neanche per le sue qualità umane, perché è capace di cantare o perché sa fare bene i conti e quindi manda avanti bene la tenda della parrocchia. Non è per le qualità umane, ma uno può presiedere soltanto grazie a questa trasformazione sacramentale che avviene attraverso l'ordine, il sacramento dell'ordine. Mediante il sacramento dell'ordine una persona viene configurata a Cristo capo e pastore della comunità. Quindi uno può presiedere grazie all'ordinazione perché è consacrato, ma qualsiasi consacrazione anche in vista di una missione, così è stato per Gesù, così anche per i discepoli di Gesù, per i ministri di Gesù. Uno è consacrato per fare qualcosa, per una missione, che è la missione stessa di Cristo. Continuare la missione stessa di Cristo. La missione ereditata dagli apostoli. Quindi può guidare l'assemblea per questi due motivi. È consacrato e ha un mandato, ha una missione. Partecipa della missione che Cristo ha affidato agli apostoli e ai loro successori. Quindi è chiaro che il primo celebrante è proprio il vescovo perché è successore degli apostoli, è nell'ambito del successore degli apostoli. L'ordinazione non è un atto burocratico, giuridico, no. Non è questione di carte, no. Ma è lo Spirito Santo che agisce nell'ordinazione. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo istituisce i sacerdoti, non è il vescovo, no. Che dice tu vai in parroco come il Lombardo, no. È lo Spirito Santo che istituisce i sacerdoti e li associa alla missione stessa di Cristo. E poi i sacerdoti, anche quella del vescovo, nascono come collaboratori del vescovo. Non può esserci un sacerdote libero battitore, ma deve essere in comunione col vescovo, perché proprio nella preghiera di ordinazione lui viene ordinato come collaboratore del vescovo. L'unità del sacerdozio si manifesta attraverso la concelebrazione. Dopo il concilio, avete visto ormai tutti insieme dopo il concilio, le concelebrazioni, cioè più sacerdoti che concelebrano con il vescovo oppure con un altro sacerdote. Qual è la più grande concelebrazione della diocesi nel corso dell'anno? È il giovedì santo, quando c'è la messa del crisma, della consacrazione degli oli, l'olio del crisma, l'olio delle catecumene, l'olio degli infermi. È proprio da qui che parte la grazia di Dio per tutte le parrocchie, tutti i battesimi che vengono fatti, tutte le cresime, l'unzione degli infermi, le ordinazioni, vengono fatte con quell'olio che il vescovo ha inviato attraverso i parroci a tutte le parrocchie. Quindi tutte le parrocchie hanno questo legame con il vescovo, vedete come dal vescovo deriva la vita spirituale dei fedeli in Cristo. Questa è un'icona molto bella, la messa crismale ti fa vedere come la parrocchia non è autonoma, ma è proprio legata al vescovo. Dal vescovo, sempre il concilio che dice così, deriva e dipende la vita spirituale, tutti i battesimi, tutte le celebrazioni dei sacramenti e dei sacramentali. Le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea della persona di Cristo vengono dette a nome di tutto il popolo santo. Allora se lui fa la parte di Cristo capo e pastore, ci sono dei momenti in cui salta fuori nella messa questo, no? Dove è lui che fa a nome di tutti. La preghiera eucaristica non la recitiamo tutti insieme, anche se la sappiamo a memoria, ma è lui che la fa a nome nostro. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati. È lui a nome di tutti noi. Vedete? C'è questo rapporto, questa è la legge biblica della mediazione. La nostra salvezza non viene direttamente, ma per via di mediazione. Attraverso i ministeri. Il Signore ha voluto che noi ci salviamo attraverso i nostri fratelli, è un uomo che è sacerdote, evidentemente, che però ha una grazia particolare, ha un dono, ha un compito per trasmettere la salvezza agli altri. Questo è lo specifico proprio. Poi può essere anche un bravo amministratore, ma cose secondarie, bravo cantore, cose secondarie, eccetera, eccetera. Lo specifico è la salvezza, comunicare la salvezza. Guardate che anche voi entrate in questo ambito tra poco, no? Non nelle cose materiali semplicemente, ma in quelle spirituali, che sono quelle più importanti, perché danno il senso anche a quelle materiali. Vabbè, avete capito, no? Quindi certi riti possono essere preceduti dal diacono. È un altro tipo di ministero configurato a Cristo servo, Cristo ministro. Chi vuole essere grande deve mettersi al servizio degli altri. Il diacono ci ricorda queste parole di Gesù, che davanti a Dio, non davanti agli uomini. Davanti a Dio, la vera persona grande è chi si mette al servizio degli altri. Quindi chi si dona, non chi si chiude in se stesso e dice penso solo per me, ma chi si dona agli altri. Questo secondo la rivelazione. Ecco qui per esempio il Vangelo è letto dal diacono. Allora il diacono lo legge a nome anche degli altri. Quindi lo spirito, questo che ho detto ricalca la scrittura stessa, quello che ha detto di Gesù. Luca 4,16, quando Gesù nella sinagoga comincia il suo ministero, dice così: lo Spirito del Signore è sopra di me, vieni Spirito Santo, abbiamo detto prima, perché anche per voi fare questo, no? Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha mandato. Ho appena detto allora che uno può essere presidente della comunità perché è consacrato e poi è mandato. Messia vuol dire mandato, mandato, quindi consacrato e mandato. L'ordinazione è per una missione, è sempre in vista di un servizio, di una missione, che il Signore dà dei doni, non solo per noi, ma per mettere a disposizione degli altri. E in questa maniera però realizziamo anche noi stessi. Il legame del ministro col vescovo non è prima di tutto giuridico, perché hai il decreto che sei parroco di qua o di là, o disciplinare, ma è sacramentale, è ontologico, è proprio nella natura stessa del sacramento dell'ordine, questo legame. Uno nasce come collaboratore del vescovo, un sacerdote nasce come collaboratore del vescovo. Così il legame con la parrocchia. La parrocchia è legata al vescovo. La parrocchia, ecco quello che ho citato prima, dal vescovo deriva e dipende la vita dei fedeli in Cristo, non è autonoma, non può far da sé la parrocchia, noi oggi sappiamo che addirittura ci sono le unità pastorali, proprio anche perché le singole parrocchie non hanno più neanche un parroco residente, non possono averlo perché non c'è, ci sono più parrocchie insieme, questo ci fa capire ancora più la fragilità della vita purtroppo della parrocchia e delle piccole parrocchie, tante volte povere anche. Qui una carrellata dei vari ministeri liturgici. Mi sono fermato sul primo perché per certi versi noi dobbiamo seguire quel ministero lì come ministri della liturgia e della comunione. Ma poi ce ne sono tanti altri liturgici e poi quelli extra liturgici. Qui c'è una citazione OM, in fondo alla riga, vedete? Vuol dire l'ordinamento del messale. All'inizio del messale c'è un documento che si chiama ordinamento del messale, dove vi è spiegata la messa, le varie parti della messa e tutti i vari ministeri. Lì si parla dei ministeri che vengono in, che si devono mettere in atto. Non c'è la messa del solo sacerdote, ma la messa normale è la messa che ha almeno il sacerdote, che è quella necessaria, perché se non c'è, non c'è messa. Neanche se ci si è radunati per la messa, anche se c'è una suora, non può fare la messa. È solo il sacerdote, i giornalisti sbagliano. Dico, la suora ha presieduto la messa ai soldi. No, è un errore. Non dovrebbe fare i corsi di teologia, il giornalista, anche dice così. Una battuta. Va bene. Allora, almeno il parroco, cioè il sacerdote, il lettore e l'accolito è un cantore. Almeno quattro persone dovrebbero esserci, il sacerdote, il lettore, perché la proclamazione della parola di Dio è necessaria e c'è sempre, l'accolito, che vuol dire il servizio, uno che è accanto al sacerdote, No, l'acolito può essere il chierichetto, il ministrante, oppure un ministro grande anche, no? E poi il cantore, perché il canto fa parte della liturgia, parte integrante, è per la lode di Dio e per la glorificazione degli uomini, almeno questi quattro ministeri, va bene. I ministri per eccellenza sono i diaconi, ho detto, ministro a servizio del popolo, il diacono magari proclama la preghiera dei fedeli, ministro che aiuta il sacerdote, prepara i doni dell'altare, alza il calice al momento del per Cristo, con Cristo e in Cristo. E a lui spetta il Vangelo, la proclamazione del Vangelo. Poi i ministri della lettura sono molto importanti. Tutte le parrocchie dovrebbero esserci dei ministri della lettura. I lettori, lettori o lettrici naturalmente, no? Uomini o donne, basta essere capaci di leggere. Bene, volevo dire, nel senso, c'è modo e modo di leggere, no? L'importante è lì, capaci di leggere. Salmisti, Messale mette in rilievo questo, perché è tutta un'altra cosa se il salmo è cantato nella liturgia della parola, è tutta un'altra cosa, cambia la struttura stessa della liturgia della parola, ha un rilievo del tutto particolare e coinvolge anche l'assemblea. Salmista, quello che canta il salmo, in alternanza con l'assemblea. L'assemblea dovrebbe cantare almeno il ritornello è importantissimo. Poi oggi dopo parlerete della liturgia della parola, perché voi siete portati, chiamati a portare la parola di Dio anche. Pensate che compito importante, eccellente. Vabbè, dobbiamo andare avanti. Poi i ministri del celebrante, quelli che assistono il parroco sull'altare. Noi vediamo i ministranti, i chierichetti, le chierichette, oppure ministri grandi anche a volte nelle parrocchie, che insomma aiutano i sacerdoti. È un compito molto bello, molto importante, anche educativo, perché non è una cosa da bambini la messa. No? No. Certo vengono dai bambini e capiscono quello che possono, e è importante, però anche gli adulti. Se gli adulti si mettono a compiere dei ministeri, questo è molto importante per i bambini, perché capiscono che qui si tratta di qualcosa di importante, da grande, che vale la pena di fare, da non vergognarsi. Vedete che è molto educativo anche solo l'esserci. Cerimoniere, allora certe celebrazioni, pensate alla Settimana Santa, ci vuole qualcuno che aiuta, altrimenti il parroco è continuamente distratto e non può neanche pregare e far pregare gli altri. Il cerimoniere è uno che guida i chierichetti, prepara le cose, mette i segni nel lezionario, dice adesso leggi tu, adesso tu prendi le ampolline, eccetera, come sapete. Vabbè. Poi i ministri del servizio del popolo, i primi sono i ministri straordinari della comunione. Servizio del popolo di Dio, in chiesa, nella celebrazione della messa, oppure in chiesa nella celebrazione della parola di Dio, o in chiesa in un momento di adorazione, oppure portano la comunione agli assenti perché non possono venire, ai carcerati, agli ammalati, eccetera. Ministri della comunione istituiti, vedete, PL è Paolo VI, nel 73, 44 anni fa, ormai 44 anni fa. Quanti sono nella nostra diocesi ministri della comunione? Provi a sparare. Cristiana, moltiplichiamo per 4. 2000 sono 2000. E ministri della liturgia 500. Istituiti. Dopo noi teniamo l'albo, e dopo parleremo di questo, in modo che si aggiorna ogni 3 anni, se uno continua, se uno è trasferito, se uno purtroppo è passato alla liturgia del cielo, che si prega da lì, eccetera, dobbiamo tener conto di tutto questo. Va bene. Ministri straordinari, cantore guida dell'assemblea. Qui i vescovi, cioè la Chiesa a livello universale, ha messo in rilievo con l'ultima edizione del Messale questo ministero che è molto importante. No? Perché a volte non c'è il coro in una piccola comunità, almeno ci sia un cantore, una cantante anche, guida dell'assemblea, perché a volte basta l'input, basta uno, no? Che sostiene, senza canto non c'è liturgia quasi, no? Quindi vedete com'è importante il cantore, la guida dell'assemblea, Il commentatore, per certe occasioni importanti, che deve essere molto breve, molto sintetico, dare qualche indicazione. Se c'è l'ordinazione del vescovo, succede rarissimamente, allora è bene che ci sia il commentatore, no? O quelle cose straordinarie, oppure beh, anche nella settimana santa è un po' complicata la celebrazione, se c'è uno che dice quello che si fa. Poi, sacrista, importante anche i sacristi, no? È un ministero autentico anche il sacrista, per creare un clima attorno alla comunità. Se sei un bravo sacrista, si va anche volentieri in sacrestia. Se hai i baffi, piuttosto, se vedo che nessuno abbia i baffi qui, sulla Cesia non volevo dire questo, nel senso, se uno ha un carattere brutto, tiene lontano, non è il suo posto. Dopo bisogna fare come si può. Addetti all'accoglienza, allora subentra addetto all'accoglienza, ci sono altri problemi, no? Qualcuno che mette a suo agio, questo è più per le parrocchie della città, dove ci si conosce meno, nei paesi, cosa volete? Sono sempre quelli. La raccolta delle offerte, non, cioè che stanno qualche volta non va a raccogliere le offerte, allora ecco anche i cristiani che qualcuno si mette a disposizione, non solo per le letture, per il servizio, per preparare i fiori, per raccogliere, ma anche per la raccolta delle offerte, che servono per la vita stessa della comunità, per il culto, insomma, per altre necessità della comunità. Poi metto in rilievo anche l'importanza del coro, la scuola cantorum. Perché dicono scuola, scuola? Perché bisogna fare le prove, bisogna imparare, non è che si va avanti così per abitudine, ma no, c'è anche un impegno, ci vorrebbero tre scuole, la scuola dei lettori, bisogna insomma avere un po' di cognizione sulla parola di Dio, non soltanto arrivare all'ultimo momento. Scuola vuol dire che ci si prepara un po', che si fa un po' di calendario, si fa eccetera. Scuola dei cantori, coro, e scuola degli accoliti, di quelli che fanno il servizio all'altare. Le tre scuole, ogni parrocchia, sarebbe importante che avessero le tre scuole. Se qualcuno dice, nella parrocchia non c'è, pazienza, non state a fare una guerra, no. Questo è l'ideale, il messaggio domanda questo per tutti, però certe volte non si può fare. Però bisogna puntare verso questo, almeno minimo, un lettore, un cantore e un chirichetto, almeno minimo. Organisti e musicisti, è molto importante anche l'organista, qui c'è una scuola, qui di sotto proprio, no? Per gli organisti della diocesi, i parroci li mandano, quelli che hanno forza, coraggio, bisogna venire a Trento perché, cosa volete, la scuola è qui, non si può portare in giro i pianoforti, eccetera, e gli organi. Però è una grazia, una benedizione per la comunità se c'è un bravo organista, se la sostiene. Non tutti cantano tutto, è un autentico ministero il coro, come anche il lettore, ognuno deve fare la propria parte. Ma il Concilio lo sottolinea questo, lo dico perché da qualche parte è stato eliminato il coro, non so come mai. Beh, a volte per una soluzione fisiologica non c'era più nessuno che veniva a cantare, vabbè, allora pazienza, ma altrimenti no, è importante che ci sia. Dopo i cantanti a volte sono un po' estrosi anche, bisogna anche cercare di coltivare un po' i rapporti con qualche piccola difficoltà, ma vale la pena tenerli, no? Perché fanno un servizio preziosissimo. Qui bene cantat, bis orat, qui canta bene, bene, prega due volte, quindi capite, vuol dire che ci prende più profondamente. Il ministro straordinario della comunione, qui è un ministero liturgico effettivo, tra i ministeri laicali è il più prezioso, guardando quello che deve fare è il più importante, perché ha a che fare direttamente col corpo fisico del Signore stesso. Quindi nessun altro dei ministeri ha questo compito. Oggettivamente è veramente il più grande, è il più importante. Il MSC, dirò sempre così perché altrimenti devo scrivere il numero, ministro straordinario della comunione, agisce a nome di Cristo. Allora qui quando c'è l'istituzione, qui avviene veramente anche un dono dello Spirito Santo che lo associa. Non è un'ordinazione come il parroco, sia chiaro, ma lo associa temporaneamente tre anni rinnovabili, lo associa e gli dà un mandato, quindi continua la stessa missione di Cristo, andate a nome di Cristo, il Signore vuole arrivare ai fratelli attraverso di voi, quindi è un ministero, non è un compito semplicemente, è un ministero, non è un servizio, è un ministero. Il ministro la dice anche a nome della Chiesa, quindi portate anche la comunità e porterete anche gli avvisi della comunità quando dovete portare per esempio gli ammalati o un pensiero del parroco che ha detto quel giorno lì all'ammalato, in modo che l'ammalato si senta il rapporto. Andava sempre a messa lui, di solito andava a messa, insomma, se non chiede la comunione vuol dire che anche prima andava a messa, no? Andava a messa e adesso per un periodo, forse per sempre, non può più andare. Allora almeno si coltiva questo legame, questo rapporto. È un ministero che esige vero amore all'Eucaristia. È qui allora un approfondimento particolare sul mistero dell'Eucaristia, cioè sul fatto che il Signore si rende presente lì nel sacramento, nell'atto supremo del suo amore. È fissato per sempre come nel momento in cui si dona a noi, dà la vita a noi, massimo amore, estremo momento del suo amore. E la convinzione che è necessaria per la vita cristiana. Non possiamo vivere da soli, abbiamo bisogno del Signore, come dell'aria che respiriamo. Quindi questo noi dobbiamo trasmetterlo, ma nessuno può dare ciò che non ha. Quindi bisogna che per primi noi approfondiamo questo discorso sulla grazia, sul dono dell'Eucaristia, sulla presenza. E allora i prossimi due sabati approfondiremo quel discorso lì. È un ministero che richiede amore agli infermi e agli anziani. Infermi è più ampio che malati. Se dico malato, uno che ha già la malattia. Se dico infermo, è più ampio. Sono anche quelli che sono deboli, che sono fragili, che hanno delle problematiche, ma magari non sono ancora malati, ma sono infermi. Quindi il campo è molto ampio, molto vasto. Anche per età uno è infermo. Allora, se questo è il ministero, il documento della Chiesa, che l'istituzione dei ministri della Comunione si chiama Mens Caritatis, richiede anche delle qualità per il ministro straordinario della Comunione e della liturgia. Evidentemente la Comunione è il vertice anche della liturgia, tutto quello che diciamo vale anche per i ministri della liturgia. Deve essere debitamente preparato. Allora, eccola, insomma così, l'invito a frequentare un corso di preparazione che costa tanto sacrificio, costa impegno, che però capite, questo ci fa capire anche l'importanza di quello che facciamo. Se avessimo mandato per posta l'attestato, voi facevate le cose senza sapere niente. Non è questa la strada. No? L'importante è sapere, no? Essere formati, essere qualificati, perché diventerete punto di riferimento della comunità. Ma guardate che voi rimanete ministri della comunione anche quando non la portate, anche quando camminate e andate a fare la spesa, che siete alla parrucchiera, siete sempre ministri, come il parroco, ma mica parroco solo quando dice messa, no? È il parroco è anche fuori, anche se viene insomma, a bere la birra con voi alla pista, no? Quindi voi sarete ministri sempre, non solo in quel momento lì. Allora, preparato, no? Punto di riferimento, come si fa a sapere se è preparato? Beh, perlomeno la frequenza. Almeno due terzi delle volte deve venire, 4 su 6. 4 volte. Se uno non ce la facesse quest'anno, grazie a Dio, speriamo potremmo farlo un altro anno, insomma, no? Dirà, il prossimo anno finisco, insomma, succede a volte anche questo, no? E per vedersi preparato bisogna anche sentirsi, bisogna parlare, ci vuole un piccolo colloquio anche, che non è un esame, assolutamente non è un esame, ma è un dialogo, si comincia un dialogo, Riccardo eccetera, l'hanno fatto tutti, nessuno è mai morto, anzi veniva fuori raggianti dopo, perché passato il pericolo è una gioia straordinaria. va bene, un piccolo colloquio che faremo alla fine, ma i lontani lo anticipiamo, quindi non è che sia un corso una volta in più, i lontani vengono una volta in meno, va bene. Ma deve anche distinguersi dagli altri, per fede, vita cristiana e condotta morale. Allora qui devo fare riferimento che c'è una chiamata al ministero pastorale, no? E come è avvenuto anche per San Pietro, dopo che è stato chiamato da Gesù ad essere apostolo, a un certo punto lo ha anche inviato. E prima di inviarlo gli ha detto: Pietro, mi ami tu più di costoro? Ma Signore, sai che ti voglio bene. Seconda volta, Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Sì, Signore, ti voglio bene. E per la terza volta gli ha detto: mi ami tu più degli altri? Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Possiamo mettere anche il vostro nome. Invece che Pietro, mettere Tiziana, oppure mettere Riccarda, oppure mettere Gabriele, oppure mettere Alessandro, non li dico tutti perché non li so a memoria, Carlo, eccetera, no? C'è un di più da parte del Signore, per chi è chiamato, per chi è arrivato qui in qualche modo, insomma, il Signore dirige le strade della sua provvidenza, io non lo so, ma voi siete qui oggi, no? Quindi è un segno di amore particolare per voi, è una chiamata che è un dono, che è una grazia. Allora di fronte a un amore particolare ci vuole una risposta particolare, è tutto qui il ministero, in questo più, qualcosa di più degli altri nell'ambito della vita cristiana, nella fede, nella carità, nella speranza, in modo che veramente possiate essere aiuto per gli altri. Non, e poi i vescovi c'è una piccola battutina, alla fine dicono così: non si faccia cadere la scelta su persone la cui designazione possa essere motivo di stupore, ma stupore in senso negativo naturalmente, no? Non in senso positivo. Avete capito la piccola ironia, no? Va bene, ma non è il vostro caso, ma lo dico perché sì. La capacità e la buona reputazione devono essere garantite da chi nella comunità rappresenta l'ordinario. Ordinario vuol dire vescovo, parroco e l'ufficio liturgico, per cui vi diamo appunto l'attestato per questo. Adesso qui ci sarebbe un po' di approfondimento sui vari ministeri, e qui è un quadro molto importante, rappresenta evidentemente l'ultima cena di Gesù, di uno spagnolo, Juan Carlos. E però qui ha qualcosa di particolare che non c'è nelle ultime cene solite, di solito non c'è qualcosa in più che non c'è nelle altre, cos'è? Che vedete in primo piano e che di solito... questo anche. E poi davanti al tavolo ancora c'è una brocca e un catino. Questo mettervi è proprio adatto per i ministri della comunione, mettervi devo il servizio. Chi vuole essere grande si metta al servizio degli altri. Servizio che per Gesù vuol dire dare la sua stessa vita. Questo è il vertice del servizio. Questo è il grande segno del Giovedì Santo, della lavanda dei piedi. I ministeri, un approfondimento, ma lo facciamo breve perché, casomai lo riprendiamo alla fine, perché nell'economia del tempo non ci stiamo dentro. L'Eucaristia è culmine della vita e della missione della Chiesa, quindi anche di tutte le attività della parrocchia. Di tutta la missione della Chiesa, la catechesi, la carità, le varie pastorali missionarie, liturgiche, caritative, l'oratorio, gli anziani, gli ammalati, di tutti i ministeri. Ecco qua, torno ancora alla brocca. Se io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi. La vera grandezza davanti a Dio, ecco torna qui il discorso, è quella di mettersi al servizio degli altri. Donare la propria vita, metterla al servizio degli altri. Ministero, una parola che nella nostra lingua deriva dal latino, dalla lingua latina, ministero da minus, minore. Minore perché davanti alla persona, all'uomo, minore, uno che si mette al servizio degli altri, ma non davanti a Dio. Davanti a Dio è grande. Chi vuole essere grande si mette al servizio, davanti a Dio quindi è il servizio la vera grandezza. Ministeri si collocano nella vita della comunità, finalizzate all'edificazione della Chiesa, non solo quella materiale, ma anche quella spirituale, quindi tutti i ministeri, non solo i ministeri liturgici, ma tutta la vita della Chiesa, ministeri al servizio della famiglia, della catechesi, della carità, degli anziani, eccetera, mettetevi tutti quelli che vedete in parrocchia. Ministeri, tutte quelle forme, innumerevoli forme spontanee di servizio, di culto, di catechesi, di carità, di cui la Chiesa è ricca per virtù dello Spirito Santo. Qui ho sottolineato quelle due parole, perché? Perché uno deve scoprirlo. Non è il vescovo che viene a vedere se voi fate i ministri della comunione. Siete voi. Cioè, è qualcosa che nasce da voi. Non nasce da voi, viene dallo Spirito Santo. Ma considerando i doni che voi avete avuto, considerando la vostra formazione, la vostra famiglia, le vostre capacità, la vostra salute, eccetera, riconoscete che avete dei doni particolari che il Signore vi ha dato. E questi devono essere messi al servizio, e mettendosi al servizio vengono riconosciuti. Allora il vescovo non vi chiama, ma riconosce attraverso il parroco, attraverso l'ufficio liturgico, eccetera, il vostro ministero. Questo è molto importante, è un ministero che nasce dal basso, che nasce da voi e poi viene riconosciuto. E qui tutti i vari tipi di ministeri. Ecco, per quanto riguarda i ministeri liturgici, Concilio ha avviato una riforma. La riforma l'ha portata avanti Paolo VI nel 72, la riforma dei ministeri. Prima di questi ministeri, ministro della comunione, lettore, accolito, c'erano gli ordini minori. Erano quasi piccoli sacerdoti questi ministeri. Il Concilio ha chiarito molto bene. Questi sono ministeri laicali radicati sul battesimo. Quindi il lettore non è un piccolo sacerdote, ma è un servizio che è radicato sul battesimo, non sul sacramento dell'ordine sacro. Il ministro della comunione non è radicato sull'ordine sacro, ma sul battesimo. Quindi è stata abolita la tonsura. Vi ricordate che una volta i sacerdoti avevano la chierica qui, e i frati grandi ancora di più, quegli anziani si ricordano forse. E poi c'era l'accolitato, lo stiariato, il suddiaconato, tutti questi aboliti, e attualmente ci sono i lettori, gli accoliti, i ministri della comunione straordinari e i ministri straordinari della liturgia. A livello locale ormai in tantissime diocesi, nelle missioni sono i catechisti che fanno questo. Ecco, quello che è importante, che ho messo in rilievo, è che voi rimanete laici a pieno titolo, magari con la L maiuscola, ma laici a pieno titolo, perché è il ministero radicato nel battesimo. Adesso qui sospendiamo, abbiamo ancora un po' di tempo, sospendiamo questo discorso dei ministeri, li passiamo in rassegna i vari ministeri, perché il tempo prende, dobbiamo fare qualcosa che è più urgente. Andiamo adesso direttamente sul ministero straordinario della comunione. Allora adesso vi è andato anche dei sussidi, un sussidio verde e un sussidio rosso. Tanto cambiamo le slide qua, che bisogna girare. Qui allora, ministero della comunione. Adesso andiamo più nei particolari. Fino adesso, per la prima metà del corso, è stato un discorso generale, che vale per qualsiasi tipo di servizio nelle comunità, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi, eccetera. Adesso però noi abbiamo bisogno di un discorso ben particolare, ben specifico, conoscere che cosa consiste il ministero straordinario della comunione. Discorso fatto per i ministri, per quelli che si preparano a diventare ministri della comunione e anche ministri della liturgia, perché ho detto prima, la comunione è il cuore anche della liturgia. Quindi adesso andiamo sullo specifico lo specifico del ministero della comunione, ministro straordinario della comunione. Che cosa c'è di specifico in questo ministero? Cioè, che cosa c'è che può fare solo lui, che compete a lui, e che se non lo fa lui non lo fa nessun altro? Lo specifico è la comunione. La comunione, con la C maiuscola, la santa comunione. Ministri della comunione, portatori di Cristo eucaristico. Quindi, qui allora dobbiamo mettere in rilievo qual è il nostro compito e la conoscenza approfondita di Cristo nel suo momento, nel massimo momento del suo amore che si fissa là nel sacramento dell'Eucaristia. Portatore di Cristo eucaristico, in chiesa, durante la messa, durante le celebrazioni fuori della messa, agli assenti, agli amati, ovunque, agli addetti della vita, non solo in chiesa, come il parroco non è solo parroco in chiesa e anche fuori, così anche voi, ma anche portatori, e quindi ecco l'approfondimento le prossime due volte sull'Eucaristia, ma anche portatori della parola di Dio. Tutte queste volte abbiamo fatto un momento di preghiera, abbiamo detto che l'essenziale è che ci sia l'atto penitenziale, un momento della parola e poi la comunione, qui non possiamo fare la comunione, però la parola di Dio. È una grazia straordinaria poter portare non la nostra parola, non la nostra visione della vita, che sarà bella, che sarà grande, che sarà importante, ma è la nostra, vale per noi, magari non vale per un altro, perché ha un altro carattere, un'altra formazione, un'altra famiglia, un altro circolo nel quale è inserito, ma la parola no. La parola è Cristo stesso che parla, quindi sa dire quella parola che l'ammalato si aspetta, che la persona si aspetta, che è fatta per lui, che la salva, portatori della parola. Dobbiamo allora approfondire un po' questo discorso sulla parola di Dio. Se siamo portatori non di un nostro messaggio, di una nostra visione della vita, ma di Cristo, bisogna conoscere qualcosa di più sulla parola di Dio, anche per scegliere la parola giusta che dobbiamo leggere in quel momento, in quella celebrazione, ma anche portatori della preghiera di Cristo, che è molto più grande che la nostra preghiera, perché è molto più efficace, perché è la preghiera del figlio davanti al padre. Certo, anche noi siamo figli, ma non allo stesso livello del figlio unigenito che ha dato la vita per noi. Quindi portatori di Cristo eucaristico, della sua parola, della sua preghiera. E poi è un ministero, abbiamo detto. Vuol dire uno stretto legame con Cristo. Mi ami tu più di costoro, abbiamo detto. Questo è lo specifico del ministero. Sta e cade il nostro ministero con il legame con Cristo. E qui vedete che nella domanda che farete c'è anche un aspetto spirituale, una richiesta spirituale, ma anche un legame con la comunità, perché voi siete ministri non privati, ma pubblici, a nome della comunità. Ministri vuol dire non successori, non sostituti di Cristo, ma Cristo agisce in voi. Quindi voi siete come Giovanni Battista che indica Cristo e che porta Cristo. Non siete voi Cristo, ma lo portate. Non siete successori che fanno a nome di Cristo, ma Cristo stesso parla attraverso di voi. Quindi in questi tre sabati cerchiamo di entrare in queste realtà più spirituali. Molto importante la preparazione umana, ma qui c'è anche un di più, c'è uno specifico, è quello che dà il senso a questo ministero. La preparazione spirituale sul mistero dell'Eucaristia, della parola di Dio, sulla preghiera e sul legame Cristo-ministro. Quindi mettiamo in rilievo un punto di vista molto importante che compete direttamente all'ufficio liturgico. Portare il Signore nella sua umanità, voi dovete assimilarvi a Lui sempre di più nella vostra vita, configurarsi, agire come farebbe Cristo in quella situazione, voi. Realizzare l'incontro tra il Creatore e la creatura. Non ne devono incontrare voi semplicemente, no. Non è una visita di cortesia, no. Devono incontrare Cristo. E devono capirlo che portate Cristo, che non portate voi stessi. Potete fare tutte le visite che volete, è importante, certo, ma qui è qualcosa di più. Portate Cristo. il ministro deve essere molto defilato come personalità, non tirare su di sé l'attenzione, come San Giovanni Battista che era l'indice che indicava Cristo stesso. Molto defilato direi anche nel tempo che si deve prendere l'ammalato, perché sapete oggi le famiglie hanno grandi difficoltà eccetera, cioè bisogna essere piuttosto riservati, non far domande eccetera, si fa quel servizio lì, farlo bene, preciso, ma non tirare il campo per l'aria, prolungarlo, bisogna essere molto riservati, molto delicati. E poi c'è anche il segreto, non si deve riferire quella, guarda quella famiglia lì e quella famiglia eccetera, no, siamo, voi siete scelti, siamo riservati, eventualmente si dovrà riferire al parroco di certe situazioni, questo non solo si sarà addirittura un obbligo in certi momenti, no? Quando si vede che bisogna, che, insomma, ha bisogno della confessione, bisogna dirlo al parroco, bisogna bisogno dell'unzione degli interni, bisogna dirlo al parroco, si sta aggravando, bisogna dirlo al parroco, è stato portato alla casa di riposo, bisogna dirlo al parroco, bisogna che lo visiti anche alla casa di riposo, anche voi, ma anche voi capite che voi avete un rapporto particolare anche con il vostro parroco. Vabbè, evidenziamo l'opera di Dio allora in questo, no? Teologico, aspetto teologico vuol dire che è Cristo che agisce attraverso di voi. Vediamo come Cristo agisce attraverso di voi. E questo è decisivo perché l'opera di Dio è più importante della nostra. Noi dobbiamo essere mediatori, buoni mediatori, buoni conduttori della grazia. Evidenziamo che l'opera della Chiesa, Dio ha scelto di operare attraverso la Chiesa, organismo vivo, quindi il ministro è a nome della Chiesa, della comunità, porta il saluto, porta la preghiera e viceversa in Chiesa porta il ricordo dell'ammalato, in modo che si ricordano gli ammalati magari durante la preghiera dei fedeli in Chiesa. Quindi ci sono due aspetti nel nostro servizio, c'è l'aspetto umano, antropologico, psicologico, le scienze umane che ci vogliono, che è un impegno, che è la base, però non dobbiamo fermarci qui. Questo è il primo aspetto, dobbiamo fare il salto, e che è proprio quello tipico per noi, e che se non lo facciamo noi non lo fa nessun altro. L'aspetto teologico, cioè l'opera di Dio, noi portiamo il Signore, ecclesiale, a nome della Chiesa, e liturgico, non ci inventiamo le cose, no, ma abbiamo ci dato anche un modo di portare Cristo, c'è un libretto rosso, e poi ce ne sono altri che adesso lo passiamo insieme, no? Per vedere come si fa in modo che appaia che è Cristo e la Chiesa che dice non sono io individuale, perché se la mia individualità ha il valore della mia spiritualità, ma se è il nome di Cristo ha un altro valore, ha tutto un altro valore. Il ministro, il Signore è presente e opera attraverso il ministro. Il ministro agisce a nome di Cristo, questo il vescovo lo metterà in rilievo molto bene il giorno della istituzione. Quella volta era il vescovo, era il 2013, gli ha fatto fare il passo avanti come fanno i diaconi. Sapete che per l'ordinazione dei diaconi dicono chi vuole diventare diacono fate un passo avanti, se non lo fa non è ordinato. E quella volta il vescovo l'ha fatto con i ministri della comunione, nel 2013, dopo non è più ripetuto, non sarà per voi, no. Voi lo fate prima. Allora, siete inviati dalla Chiesa, quindi c'è un legame con la parrocchia, inviati dalla Chiesa per un servizio triennale che però è rinnovabile, quindi all'inizio per 3 anni e poi è rinnovabile se avete salute, se avete forza, se non siete diventati buddisti, speriamo di no. No, quindi ho già esagerato. C'è una scadenza perché magari trasferiti bisogna che insomma, ci conoscono questi ministri, non lasciarli abbandonati che vadano per le loro strade, per tenerli vicini i ministri, che sono importanti. E bisogna coltivare anche la loro formazione nel tempo, perché la formazione è permanente. Cosa volete 6 mattinate? Sono importanti, ma sono la base. Poi si va avanti, non a Trento, state tranquilli, nelle zone. Prevede un mandato del vescovo, c'è una benedizione e un mandato, benedizione e un invio. Per venire istituiti occorre aver frequentato il corso, avere il consenso del parroco, essere legati a una parrocchia. Non basta essere di un'associazione, bisogna essere di una parrocchia. anche se una volta istituiti il ministero si esercita dovunque, in qualsiasi parrocchia. Naturalmente devono farsi conoscere, perché non potete pretendere che a Rimini conoscano la cristiana. Può darsi che la conoscano quella volta. Bisogna presentarsi e dire io sono e fate vedere il vostro attestato. Allora qui c'è un modulo da compilare, e richiamo di compilarlo per chi non l'avesse ancora fatto. Per diventare ministro è necessario aver compilato questo modulo, si chiama consenso all'istituzione di sottoscritto, nome e cognome, chiede di essere istituito ministro, data 5 marzo. E sotto il parroco. E chi l'ha già fatto? Bene, ma non tutti l'hanno fatto. Allora lo dico per quelli che non l'hanno fatto, gli altri se lo ricordano. Il sottoscritto, il posto parroco, parroco pro tempore, perché poi può anche cambiare tra 10 anni, della parrocchia di Santa Maria Assunta, mettiamo, acconsente che, ecco, nome e cognome, sia istituito ministro straordinario della comunione. Quindi c'è un legame con la parrocchia e qui il parroco dà il consenso. E qui vedete che nel rito dell'istituzione c'è una frase molto importante. Ministri della comunione vuol dire che sostengono anche la comunione in parrocchia. Quindi l'amore, amatevi come io ho amato voi, è una consiglia che il Signore fa in quel giorno lì ai ministri. Se ricordate quelli che l'hanno fatto, magari ripetendolo quest'anno lo fissano. Qui eravamo nel 2015, mi pare. Ma c'è anche un legame col vescovo. C'è un legame perché è il vescovo che vi manda, è il vescovo che vi istituisce, e il vescovo resta anche quando cambia il parroco, e voi restate ministri anche quando cambia il parroco. Quindi, prima ho spiegato questo legame col vescovo, mettendo in rilievo l'esempio della messa crismale, ma vale per tutti i settori della vita cristiana. Come per tutti i ministeri, anche il ministro della comunione deve fare una richiesta all'arcivescovo e assumere gli impegni. Allora adesso vi faccio vedere il modulo, poi voi lo ritirate da Sor Maria Grazia, ci pensate su, ci pregate un attimo e se uno vuole lo consegna subito, altrimenti entro sabato lo riportate a noi firmato. Che cosa chiedete? Beh, istituzione di ministri della comunione, no? Io della parrocchia in comunione col parroco, perché c'è già il consenso del parroco, no? Frequentato con successo, brillante il vostro colloquio finale, chiedo a vostra eccellenza il conferimento del ministero straordinario della comunione. E qui ci sono degli impegni che sono semplici, non pensate che vi chiedono di diventare suori o frati, ma coltivare l'amore e il rispetto dell'Eucaristia in conformità alle norme liturgiche, comprese le disposizioni stabilite in materia dal vescovo diocesano, che vedremo dopo. Quindi, allora, la conoscenza, la comprensione del mistero dell'Eucaristia. Non è un santino portare la comunione, no. Non deve diventare un'abitudine, no. È una persona. Quindi, questo. Secondo, dedicare mensilmente tempo all'adorazione. C'è anche l'aspetto spirituale da coltivare. Mensilmente vuol dire, un incontro comunitario, potete farlo anche da soli, dare in chiesa da soli, anche se non è esposto il Santissimo, è presente comunque nella chiesa, Santissimo, oppure si può fare, se c'è un incontro mensile dei ministri della comunione insieme, oppure a piccolo gruppo, a 2 o 3, come volete, ecco, è un impegno personale, nessuno viene a controllare, chiaro, no? Però è importante questo. Qua adesso tra i vari sussidi che sono messi in fondo, uno è anche per l'adorazione eucaristica. Se uno vuole può prenderselo, può guardarselo, può fare un momento di adorazione. Ci sono anche altri 2 o 3 sussidi. Beh, questi due che cominceremo soltanto stamattina, io pensavo di farli più, ma ci vuole un po' di tempo a spiegare le cose, altrimenti passano via e basta. Terzo, coltivare l'attenzione alle persone anziane e agli ammalati, che sono i poveri, diciamo, tra virgolette, tra i poveri della comunità, anche se sono preziosi per la comunità, sono un dono per la comunità, perché hanno una missione da compiere e una testimonianza da offrire della comunità, gli anziani e gli ammalati. Avete capito i 3 impegni? Allora, l'approfondimento, capire un po' di più di quello che sapevate prima del corso, sull'Eucaristia, sul mistero dell'Eucaristia un po' di più. E dopo un momento di preghiera, anche personale, vedete che è importante, proprio per questo rapporto con il Signore, legame con il Signore, e poi continuare a muovere le persone che hanno bisogno. Dal Vescovo deriva, questo è il momento in cui voi venite istituiti ministri della benedizione. Il Vescovo invoca il dono dello Spirito Santo. Quando impone le mani così, il Vescovo vuol dire che chiama, invoca il dono dello Spirito Santo su voi. Nome e cognome che c'è giù, prima vi hanno letto i nomi. No? Perché c'è la presentazione al Vescovo. Attraverso le vostre foto, ecco un'altra cosa. Chi non ha presentato la foto, la porti, perché il Vescovo prepara l'attestato, il documento, ci vuole solo che la foto, come fai a conoscervi, se no? Dopo vi vede quel giorno lì, magari vi vede ancora, ma già adesso, quando firma, guarda, gli fa una preghiera per voi, e vede chi siete, insomma. Qualcuno magari vi conosce già. Ricordarsi la foto. Compiti. Ecco adesso i compiti specifici del ministero, del ministro della comunione in chiesa durante la messa o anche in una celebrazione della parola, no? Una celebrazione in cui c'è la distribuzione della comunione, anche magari nelle parrocchie in assenza del presbitero, dove c'è uno che guida, la guida liturgica, e poi c'è anche il momento della comunione, interviene il ministro straordinario della comunione. Poi, ministero, sempre ministero, nella cura pastorale degli infermi, non fate mica gli infermieri, e neanche i medici, e neanche gli assistenti, a voi non è chiesta l'assistenza, ma è chiesto portare la comunione, va bene? L'indicazione dell'arcivescovo, le norme diocesane, la comunione dei celiaci, un'attenzione particolare perché aumenta sempre di più il numero dei celiaci delle parrocchie. Allora bisogna facilitare la comunione, questi non lasciarli lì da soli che aspettano, devono andare alla comunione, vengono, restano lì in mezzo alla chiesa, si smariscono, no? Bisogna pensare a questa, cominciare dai bambini della prima comunione, in su, e dopo principi e regole. Allora, ministro della cura pastorale degli infermi, già Don Piero vi ha introdotto questo argomento facendo vedere come Gesù ha avuto un'attenzione particolare per gli ammalati e per gli infermi. Quindi, quello che si fa per gli infermi, dal punto di vista umano, professionale, psicologico, antropologico, ripete o si ispira a quello che ha fatto Cristo, ancora di più dal punto di vista spirituale, perché noi facciamo il ministero adesso, non il servizio sanitario. Il servizio sanitario è un'altra cosa, e anche lì bisogna essere preparati, perché non penso che si fa un'iniezione, tutti la possono fare, non è tanto di cartellino, altrimenti vai a finire male, se succede, no, l'infermiere, non è com'è la storia. Quindi ci vuole una preparazione seria per quello, altrettanto ci vuole adesso come ministero. Tanti passi, io vi cito due, ero infermo e mi avete visitato. Gesù ha detto questo, il momento del giudizio, destra e sinistra, vieni perché? Nella casa del padre tuo, servo buono, ero infermo e mi hai visitato. Ah, quando? Quando hai visitato quello lì, nella tua parrocchia che era malato. Quindi la visita esprime la sollecitudine di Cristo e l'amore di Cristo, ma anche la richiesta stessa, la domanda di Cristo. Dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Gesù passò beneficando e risanando coloro che erano sotto il dominio del male. Vedremo che Gesù non ha solo parole, ma anche azioni, atti, che oggi divengono ancora attuali. Per i malati ci sono dei sacramenti specifici, non solo parole. Azioni del risorto, perché il sacramento è un atto attuale del risorto. Quindi la cura pastorale degli infermi fa riferimento all'attività stessa di Gesù, alla premura e sollecitudine del Signore. Ecco, queste due parole tornano a piene mani in questo libretto che è il rituale per il ministero degli infermi. La premura, la sollecitudine, la cura del Signore per gli ammalati, per chi ha bisogno. Le visite, i miracoli maggiori sono stati fatti per problemi di salute. Beh, anche gli indemoniati naturalmente, no? Guarigioni degli infermi del Vangelo. Sono molti i passi del Vangelo da cui trastare la premura di Cristo. Per i malati, li cura nel corpo e nello spirito e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. E qui siamo interpellati noi. Lui l'ha fatto, però adesso siamo noi che agiamo a nome suo. Quindi domanda, raccomanda. Raccomanda è più che domandare, no? Raccomandare è qualcosa che comprende anche il sentimento, comprende anche il cuore. È segno di amore e di carità. Di fare altrettanto. C'è un sacramento specifico per i malati. Qual è il sacramento dei malati? L'unzione degli infermi. Infermi che è più ampio che malati, abbiamo detto prima, no? Non è solo chi è nella malattia, ma anche chi è molto fragile e molto debole. Quindi l'unzione degli infermi, questo è il sacramento dei malati. C'è anche un altro sacramento dei malati, anche dei sani però, la comunione. Due sono i sacramenti. Gesù mandò i 12, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Lo troviamo nella Sacra Scrittura, soprattutto nella lettera di San Giacomo, l'Apostolo San Giacomo ci riferisce queste parole di Gesù, dove viene istituito questo sacramento per l'uomo caduto nella malattia, per gli infermi e per i malati. Chi è malato chiama i presbiteri e preghino su di lui. Voi non potete dare l'unzione degli infermi, no? Questo è il sacramento dei malati. Invece la comunione sì, e anche il viatico. Cos'è il viatico? È la comunione ultima, che si prevede che sia l'ultima. Uno magari è disagiato, è lontano, eccetera, non c'è il parroco, chiama il ministro alla comunione. La comunione ultima c'è un modo particolare di presentarla e di darla, che è viatico si chiama. Perché l'ideale è morire con la comunione in bocca, possibilmente. Dunque la Chiesa ha il mandato di continuare questa premura di Gesù per i malati. Nel corso degli anni, fin dall'inizio, ha sempre avuto a cuore gli ammalati, ha sempre accompagnato gli ammalati, forse più nel passato che adesso. Adesso c'è una differenza, una volta le malattie erano brevi, perché si ammalava e moriva. Adesso si può essere malati 50, 60, 70 anni, e allora è chiaro che c'è un'assistenza più prolungata e più specifica, eccetera. E il Concilio Vaticano II ha ripreso in mano, ha rivisto tutta la dottrina della Chiesa e l'ha riproposta per il nostro tempo in un libro, questo libro che si chiama Il Sacramento dell'Unzione e la cura pastorale degli infermi, che presenta 5 momenti. Su questi 5 momenti, 4 sono affidati anche al Ministro della Comunione: la visita, la comunione, il viatico, la raccomandazione dei moribondi, anche per il ministro della comunione. Invece l'unzione degli infermi solo presbitero o il vescovo, naturalmente, no? Non i diaconi. Allora, questo libretto è molto importante perché mette in rilievo questo ministero del nostro servizio, tipico del ministro della comunione in questo ambito, che non è un ministero sanitario. Anche se deve tener conto di tante cose, ma quelle che deve saperle, ma le sapete, perché avete l'esperienza della vita, anche nella vostra famiglia avete fatto delle esperienze in questo ambito, no? Qui adesso è quello ministeriale in modo particolare. Ecco, questo libretto verde è un estratto, vedete non c'è dentro tutto, no? Alcune parole, perché facciamo 2 paginette, ma che sono veramente importanti, no? Pagina 1, 2, 3, preso poco. Comincia con delle premesse. Premesse che non è qualcosa che dice prima e che non conta niente, ma che sono decisive per poi realizzare tutto il resto. Sono veramente basilari per la vita umana. Queste premesse riguardano questi 3 punti. La malattia e il significato della malattia nel mistero della salvezza. Poi, che cosa si deve fare quando l'uomo cade nella malattia? Dal punto di vista spirituale, qual è l'azione che Cristo domanda? Quali sacramenti? Unzione degli infermi, comunione, viatico. E poi i ministeri verso gli infermi, ce ne sono tanti, sono i medici, gli infermieri, eccetera. C'è anche il ministro straordinario della comunione che ha un settore suo, che è specifico ma che è necessario. E che lo fa, o chi lo fa lui o non lo fa nessuno, quella parte lì. Quindi è importante questo. Il rituale poi ha vari capitoli, la visita, la comunione, l'unzione, viatico e moribondi. Cominciamo la prima pagina, la pagina 1. Qui c'è un titolo grande scritto San Fratello, la malattia e il suo significato nel mistero della salvezza. La malattia, che senso ha la malattia? A chi la tocca, diceva Tonio nei Promessi Sposi, ricordate i Promessi Sposi. La malattia è un problema, e prima o dopo tocca a tutti. Per qualcuno è una questione senza senso, è questione di tempo e la malattia sarà vinta per certe ideologie. C'è un problema comunque, c'è un perché, con la malattia è collegato anche il dolore. Il problema del dolore, vedete questo titoletto è un titoletto che insomma si imprime profondamente nella nostra mente, nel nostro cuore, c'è un problema del dolore. Perché? Perché il dolore? Perché la malattia? È sempre stato, scrive qua la Chiesa, uno dei problemi più angosciosi per la coscienza umana. Domandarsi il perché del dolore. Uno dei problemi più angosciosi, perché non si sa dare la risposta. E tutti gli uomini, prima o dopo, si incontrano con questo problema del dolore, della sofferenza, della morte, perché a un certo punto arriva. E l'hanno affrontata i grandi e gli umili, l'hanno affrontata i grandi luminari, i grandi poeti, i grandi filosofi. Pensiamo, Schopenhauer è il filosofo del dolore, colui che ha cercato di approfondire questo mistero e dare una risposta dal punto di vista razionale, dal punto di vista umano, perché è un filosofo. Non è un teologo Schopenhauer, è un filosofo, ma sono anche i poeti. Tutti voi sapete, piacer figlio di affanno. La gioia è frutto del scampato pericolo, è Giacomo Leopardi, piacere, figlio, quando... oppure pensate all'altro grandissimo luminare della storia della letteratura italiana, Giosuè Carducci, ha avuto anche lui una grande sofferenza, è morto un figlio, un bambino piccolo, ha scritto un sonetto, una poesia molto breve, in occasione proprio della morte, o fior della mia pianta, ve lo ricordate quando eravate agli elementari? O fior della mia pianta percossa e inaridita, tu dell'inutil vita, estremo ultimo fior. Tu dell'inutil vita. Non ha più una risposta. Se è inutile la vita, è inutile anche il dolore, è inutile la sofferenza, è inutile anche la morte. Sei nella terra fredda, sei nella terra nera, nel sol più ti rallegra né ti risveglia amor. È un problema che se tutti sanno che devono affrontarlo, però perché proprio a me, perché proprio adesso, appena acceso quel mutuo lì, appena sposato, come mai? Questo è un problema. Anche i cristiani, continua il rituale, ne conoscono la portata e ne avvertono la complessità. Non occorre essere Carducci, e neanche Leopardi o Schopenhauer. Tutti comprendiamo la portata che ha, cambia la vita, cambia la vita. E la complessità non si risolve in maniera semplicistica. Però, c'è un ma positivo. Illuminati e sorretti dalla fede, qui la fede dice una parola molto importante. Dà il senso del problema, del dolore e del valore del dolore. Non solo illuminano la fede, hanno modo di penetrare più in profondità il mistero del dolore, e sopportarlo con più divina fortezza, non solo conoscerlo, ma anche affrontarlo, che vuol dire portarlo, che vuol dire viverlo, avere un aiuto particolare per vivere quella situazione che prima o dopo capita. Sanno infatti dalle parole di Cristo quale sia il significato e il valore della sofferenza per la salvezza propria e del mondo intero. Sanno dalle parole e dall'esempio di Cristo qual è il valore della sofferenza per la nostra vita, per la nostra salvezza. Sanno che Cristo ha sofferto. Sanno che Cristo ci ha salvato con il suo dolore. Il dolore è salvifico. Giovanni Paolo II ha scritto una bellissima lettera. salvifici doloris. Il dolore porta alla salvezza, è la croce, è il passaggio per arrivare alla gloria, dalla croce alla gloria. E Cristo è accanto ai sofferenti e li ama, anzi è ancora lui che soffre insieme con chi è caduto nella malattia e nella sofferenza. Come nella malattia stesso, sanno che come Cristo sia accanto a loro e li ami, lui che nella sua vita mortale tante volte si recò a visitare i malati e li guarì. Allora il problema del dolore, dal punto di vista cristiano, umano e poi cristiano. E poi c'è un altro problema qui, il rapporto malattia e peccato. La malattia è conseguenza diretta della mia colpa personale, del mio peccato. Si affronta questo tema. Non si può negare che ci sia uno stretto rapporto tra la malattia e la condizione di peccato in cui si trova l'uomo. Malattia non è colpa personale, non è peccato personale, ma condizione di peccato in cui si trova l'umanità intera, dopo il peccato di Adamo. Ma sarebbe un errore considerare la malattia come un castigo di peccati personali. Sarebbe un errore, sarebbe mancanza di fede, o addirittura, se uno non crede, sarebbe superstizione. Credere che c'è un rapporto diretto tra la mia malattia e il peccato che ho commesso, anche se lo soffro io. E proprio Gesù lo spiega questo, lo spiega attraverso un episodio del Vangelo, il famoso episodio del miracolo del cieco nato. Il miracolo del cieco nato, dove Gesù cammina insieme con i suoi discepoli, passando, scrive San Giovanni, Gesù e anche gli altri suoi discepoli videro un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? A qui l'idea è chiara. La malattia è conseguenza del peccato. Qui qualcuno ha peccato, ma chi è che ha peccato? Il problema qui non è se c'è rapporto tra peccato e malattia, ma come fa uno a peccare se non è ancora nato? Perché qui si tratta di un cieco nato. I discepoli però avevano l'idea che il peccato è conseguenza, cioè la malattia è conseguenza del peccato. Gesù risponde: no, non è così. Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero le opere di Dio. Quindi non c'è un rapporto tra malattia e peccato personale. Un esempio è questo, l'altro esempio che abbiamo portato qui, sempre al numero 2, è l'esempio viceversa, di chi soffre tantissimo e non ha nessun peccato. Cristo stesso, ecco l'altro esempio, Cristo stesso, che pure è senza peccato, soffrì nella sua passione pene e tormenti di ogni genere e fece suoi dolori di tutti gli uomini, portava così a compimento la sua missione d'amore secondo le profezie. Ricordate, sono quei testi che noi leggiamo nella settimana santa. I primi tre giorni, anzi la domenica delle palme, il lunedì, il martedì e il mercoledì santo, i testi del servo di Yahweh, chiamato così, no? Schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe siamo stati guariti. Quindi è per dare la vita, è per realizzare fino in fondo la sua vocazione di amore, il suo amore al Padre, che Cristo soffre e porta la sofferenza per noi e soffre anche con noi quando cadiamo nella malattia. Anzi, è ancora Lui che soffre, se lo mette in rilievo, il rituale, in noi, soffre ancora in noi, ancora partecipazione a quella sua sofferenza, allorché siamo colpiti da dolori e prove, prove e dolori di breve durata e di lieve entità, se si confrontano con la quantità eterna di gloria che ci procurano. Quindi una visione ottimistica della vita. Prove e dolori che non devono essere superiori alle nostre forze. Nella situazione saremo aiutati. Prove e dolori di breve durata che però ci assicurano una quantità infinita di bene. Concludiamo questo ultimo terzo numero perché si collega al primo, no? Allora, come affrontare e vivere questa situazione del dolore, della malattia, della sofferenza? Numero 3 presenta tre gradini, tre passaggi. Allora, innanzitutto, rientra nel piano di Dio e della provvidenza di Dio, che l'uomo lotti con tutte le forze contro la malattia in tutte le sue forme. Quindi l'uomo è impegnato, deve impegnarsi in coscienza davanti a Dio a lottare contro il male, contro tutti i tipi di male in tutte le sue forme, e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute, perché la salute e la vita è il dono di Dio, e attraverso la salute noi possiamo realizzare la nostra vocazione nella Chiesa e nella società. La salute infatti è questo grande bene, con la visione ottimistica della vita, siamo creati per il bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società e nella Chiesa. Quindi la prima reazione non è la pia rassegnazione, ma è la reazione, è nel senso della risurrezione, lottare contro tutte le malattie in tutti i modi possibili. Però c'è un ma che è come un sasso, un macigno sullo stomaco a un certo punto, ma a un certo punto, bisogna convivere, magari per anni, per decenni, con il male, ma si deve anche essere pronti a completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo. Ecco qui, il dolore è per la salvezza nostra e del mondo. Allora bisogna essere pronti a completare quello che manca ai patimenti di Cristo. Cristo ha fatto tutta la sua parte, però il Signore vuole che noi siamo attivi, non passivi, attivi anche nel momento della sofferenza, che facciamo la nostra parte, che offriamo la nostra sofferenza per la salvezza nostra e del mondo intero, quando bisogna a un certo punto convivere con la situazione di dolore e di malattia. Terzo passaggio, terza idea, i malati hanno una missione particolare da compiere e una testimonianza da offrire. Sono preziosi, sono importanti nella nostra vita, nella famiglia, nella comunità, perché hanno una missione da compiere e una testimonianza da offrire. Qual è questa missione? Rammentare, cosa vuol dire rammentare? Ricordare, far presente, richiamare, tu che vieni a trovarmi, se lo chiami, che ci sono beni essenziali e duraturi da tenere presente. Cioè, la vita non finisce qui. C'è qualcosa che va al di là della vita terrena, sono beni ancora più grandi, devi vivere e lavorare anche per quelli, questo ti richiamano, la vita continua anche dopo la morte, Dio sopravvive alla morte, e una testimonianza da offrire, solo il mistero della morte e risurrezione di Cristo può salvare la nostra vita, la salvezza non dipende da te. Ricordate quella famosa parabola dell'uomo ricco che ha fatto un grande raccolto, abbatterò i granai, li farò dei maggiori e poi dirò alla mia, mangia, bevi e dormi, ormai per tanti anni sarà stolto. Stanotte stessa ti ha richiesta la tua vita. Quindi la salvezza non dipende da te, ma dipende dal Signore. Nella malattia, conoscete queste suore qui? Sono le familiane. La vita continua oltre alla apparizione del risorto. La salvezza non dipende da te, solo Cristo morto e risorto ti salva. Bene, vi auguro buona domenica, sospendiamo un momento di preghiera, poi si va avanti con la parola di Dio nella seconda parte. Abbiamo suonato tutti gli avvisi. Un'altra cosa che mi dimentico, la teca e l'astuccio per portarla a comunione sono due oggetti importanti necessari per il ministero. Allora voi verificate a casa se ce l'avete in parrocchia, se la dà il parroco, oppure se la acquistate voi. Nel caso in cui la acquistiate voi, possiamo procurarvela anche noi, facciamo venire un venditore autorizzato perché noi non facciamo queste cose, però deve avere alcune caratteristiche, per esempio deve avere il cordoncino in modo che non si mette in tasca, ma si mette al collo quando si porta la comunione, e come minimo deve contenere, naturalmente la scatoletta, la teca dorata, nella quale si mettono le particole consacrate, e poi due, come si chiama, purificatorio corporale, che servono uno per mettere sotto la, la scatoletta e l'altro per purificarsi le mani quando si porta la comunione. Quindi verificate a casa eventualmente per la prossima volta, prenotate, c'è in fondo la possibilità di prenotare, costa questa circa 32-33 euro. L'anno scorso era così, penso che quest'anno. Poi ricordate il modulo per la domanda al vescovo, con il parroco e la foto, basta. La prossima volta portatelo in rubletto rosso, cioè non la prossima, ormai tra due volte, perché sabato prossimo non faccio io, perché dobbiamo fare anche quella parte pratica lì, e c'è ancora una parte pratica di due ore per me. Invece fate adesso due ore sulla comunione, stavolta la prossima, e due ore sull'Eucaristia, prossimo sabato e l'ultimo.